Stai
ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Anche oggi abbiamo un ospite, lo ringrazio, e si chiama Ilario Simonaggio. Allora Ilario, ben arrivato, e anche sei sempre disponibile. Hai elaborato anche la sintesi dell'Osservatorio della Legalità del Veneto di febbraio. Sì. Come sempre, siamo sopra i 90, eh?
Sì, 93 questo mese.
Ecco, sì. Mamma mia, vai tranquillo, parti, dai gli ordini tu.
Allora, come sempre, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Hai fatto una premessa, una volta... hai fatto una bella premessa oggi.
Sì, una volta al mese praticamente ci occupiamo dei fatti che sono capitati nel mese che è appena chiuso, quindi in questo caso febbraio 2025, per ciò che riguarda vari reati o azioni o fasi processuali che attengono alla legalità. E il rapporto è diviso in 7 capitoli, è scaricabile dal sito della CGL del Veneto, è diventato ormai un cult dal punto di vista di chi si occupa di legalità in questa regione e anche a livello nazionale. E il primo capitolo riguarda le associazioni mafiose o della criminalità organizzata, il secondo terrorismo e violenza, il terzo si occupa dei reati contro il lavoro, quindi lo sfruttamento lavorativo, il quarto i reati contro l'ambiente, il quinto i reati contro la pubblica amministrazione, il sesto quello che io chiamo il pianeta droga e il settimo i reati come evasione, elusione fiscale, truffe fiscali ai danni dello Stato. Allora, ci alterniamo io e Albino nella lettura, direi Albino parti pure tu, quindi vai all'1-2, che è le sentenze in Cassazione per l'operazione Taurus a Verona.
Allora, vado subito. E poi ti chiederò qualche cosa per chiarire meglio le sigle, ti domando scusa. Allora, sentenza in Cassazione per operazione Taurus a Verona. La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 febbraio 2025, ha definitivamente chiuso per gli, per gli imputati prima tranche che hanno scelto sin dal primo grado di giudizio il rito abbreviato. L'operazione denominata Taurus del luglio 2020, solo un mese dopo gli arresti dell'altra grande operazione contro le mafie a Verona, con cosiddetta Isola Scaligera, portò all'arresto di 33 persone, 70 indagati e 7 persone sottoposte all'obbligo di firma. I componenti della locale di Andrangheta a Verona appartengono alle famiglie mafiose Gerace, Albanese, Napoli, Versace, accusati di 25 estorsioni, 13 episodi di riciclaggio di denaro, 8 usure, una decina di furti e tante fatture false per operazioni inesistenti. Trovati all'epoca collegamenti con le andrine dell'operazione Emilia della DDA, cos'è la DDA?
Direzione Distrettuale Antimafia.
Di Bologna, del clan Grande Aracri, di Cutro insieme con le famiglie Arena e Nicoscia. Le condanne comminate sono definitive e chi era libero si è costituito. Molti imputati sono in carcere dal 2020. Due si sono presentati in questura a Padova, uno a Vicenza, per essere accompagnati in carcere. A processo una ventina di imputati in totale, quelli che avevano scelto il rito abbreviato con GUP. Chi è il GUP?
Giudice unico del procedimento.
Giudice unico procedimento, Luca Marini a Venezia, condannati a 90 anni di carcere con la confisca di 2,8 milioni di euro.
Bene, adesso andiamo, leggo io, allora al capitolo 2, violenza e terrorismo, e leggiamo la notizia. Ovviamente le notizie sono scelte secondo il criterio di cosa io ritengo importante in quel mese, riguarda l'attacco hacker russo, il 2-2 Albino. Attacco hacker russo a molte aziende venete. Il gruppo NoName 05716 ha effettuato un attacco di DOS su vasta scala aziende italiane dopo le dichiarazioni del presidente Mattarella sul conflitto russo-ucraino. L'attacco su vasta scala dal mese di febbraio 2025, dove spunta l'orso minaccioso in assetto di guerra, con il reclutamento di cibermercenari pagati 200 in criptovaluta per ogni connessione. La comunicazione alle imprese, di cui molte venete, è stata data all'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale. Tra le imprese prese di mira anche Acque Veronesi, che con un comunicato ha fatto sapere che non ha subito nessun danno e di servizio grazie alla prontezza e alla qualità della difesa dei dati sensibili aziendali. L'attacco ha riguardato anche molte aziende pubbliche, soprattutto sanitarie della Regione Veneto. La Regione ha fatto sapere che, a differenza di quanto capitato gli anni scorsi, le difese della cibersicurezza attivate hanno retto l'attacco e non sono stati violati dati sensibili. Il danno più grave, denunciato dal gruppo Alf Mobili per Arredamento, con sede centrale a Francenigo di Gaiarine, provincia di Treviso,
sì,
la notte tra il 10 e l'11 febbraio 2025. I 350 lavoratori del gruppo sono stati posti in cassa integrazione, computer spenti e parecchi giorni per ripristinare tutta la rete informatica. La società ha fatto sapere che non ha pagato alcun riscatto. Colpita pure la Fashion Box di Asolo, sempre in provincia di Treviso, con la sottrazione di IBAN e dati sensibili di dipendenti e clienti. La ditta è un distributore a livello mondiale di casualware, accessori e calzature. I cibercriminali in questo caso hanno colpito il 29 gennaio 2025. Da ultimo attacco al server del comune di Verona e al porto di Venezia, che hanno salvato i dati sensibili.
Vuoi spiegarla un attimo questa vicenda? Mi pare che sia un elemento che diventa sempre più pericoloso anche a livello internazionale ormai, questo delle interferenze con i dati...
Diciamo, Albino, che questo è un mercato, perché l'attacco è per soldi, per farsi pagare il riscatto e condizionare le politiche dei paesi colpiti. Tieni conto che questi attacchi valgono, l'ultimo dato che è disponibile dal 2022, 7 miliardi di euro all'anno. Quindi ci sono molte società che pagano e stanno zitte per non creare turbativa presso i clienti e presso i fornitori delle materie prime.
7 miliardi
di euro all'anno. 7 miliardi.
A livello globale.
A livello mondiale. Vengono pagati attraverso criptovalute, i soldi con triangolazioni rapidamente spariscono e si sono specializzati in particolar modo in Russia, ma non solo in Russia, anche in altri paesi dell'ex impero, diciamo, sovietico o russo, e anche nei paesi dell'Asia, molti gruppi criminali. Cioè esperti informatici che mettono al loro servizio per una parte degli anni della loro vita il loro sapere e le loro competenze a favore di attacchi hacker, che sono praticamente la violazione dei dati sensibili delle varie società. In questo caso qui l'attacco, dicono che è stato orchestrato dall'intelligence russo dopo che Mattarella si era esposto con quelle dichiarazioni che conosci sulla guerra russo-ucraina. Andiamo al capitolo 3, sfruttamento lavorativo, Albino, e leggi per primo, perché qui abbiamo sempre le stragi dei lavoratori, il capitolo 3.2, poi il 3.14, il 3.16, vai al 3.2.
Operaio muore nel cantiere?
Sì, esatto.
A Tezze sul Brenta?
Sì.
Allora, l'uomo dipendente della ditta Vippel SRL stava lavorando con i colleghi lavoratori nella bonifica e messa in sicurezza del sito ex Galvanica quando ha accusato un malore dopo una pausa. La ex Galvanica ha inquinato di cromo la falda per decenni e ora, grazie al contributo del 90% da parte della Regione Veneto dei costi ambientali da sostenere, si sta procedendo alla messa in sicurezza. Il malore dell'operaio sarebbe avvenuto il 6 febbraio 2025 fuori dal contesto lavorativo e si ipotizza un infarto. Vani tutti i tentativi degli operatori del SUM 118 accorsi per salvarlo. L'intervento dei tecnici dell'ospedale di Vicenza per accertare l'accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. L'infarto, indicato come probabile causa di morte, sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Vicenza a decretare il responso. La Galvanica è quella che da tempo, quella che ha fatto, abbiamo fatto un sacco di manifestazioni, perché inquina l'acqua anche alla fonte che abbiamo.
Certo. Sì, perché lì praticamente in quella zona, vai poi al 314 Albino, intanto commentiamo questa roba qui. La
Galvanica
era uno stabilimento famoso per il trattamento ovviamente di galvanica, di materiali, dei metalli, ed ha inquinato in maniera irreversibile tutta la falda. Tra l'altro una falda che lì è considerato il grande acquedotto del Veneto, perché
certo,
tutta la falda del città dell'Elese e dove pesca anche l'acqua vera, l'acqua che mette in bottiglia,
certo.
È tutto legato. La falda viene data intorno ai 15-20 metri e diciamo che ogni po' di anni scende di un metro. Quindi la messa in sicurezza è fare l'idea in pratica, è di...
Tanti che hanno un'età elevata.
Fare una specie di sarcofago, che non vuol dire la bonifica del sito, vuol dire metto una specie di sarcofago che chiudo senza che questo possa entrare in contatto con la falda, questo disastro ambientale, il disastro resta tale.
Siamo in tanti che siamo stati molto interessati a questa vicenda e abbiamo trovato anche dei giudici non all'altezza per quanto riguarda l'atteggiamento rispetto a chi stava inquinando e stava facendo le cose.
Quella della Galvanica, anche perché poi uno dei dirigenti dell'azienda era il sindaco del paese e quindi tu capisci che era difficile, per ragioni di varie
politiche,
avere insomma giustizia. Vai al 314 Albino.
314 muore a Chioggia schiacciato da un pannello in cantiere. Il giovanissimo operaio edile Andrea Canzonieri, assunto da 2 settimane, è morto schiacciato da un pannello di ferro di oltre 2 quintali di un cantiere edile, costruzione di un condominio a Sottomarina di Chioggia, il 21 febbraio 2025. La lastra di ferro, posta in verticale, serve per i getti in opera quando è caduta perdendo l'ancoraggio addosso ad Andrea. Il pronto intervento di colleghi del SUAM 118 è servito solo a constatare la morte. Disposto il sequestro del cantiere dalla Procura di Venezia, è dato un incarico a carabinieri di Chioggia e tecnici dell'ospedale di Venezia di ricostruire l'accaduto al fine di accertare eventuali responsabilità sulla sicurezza sul lavoro. Il PM di turno Daniela Moroni attende la relazione per gli atti conseguenti. Nella prima ricostruzione si parla di un puntello rimosso dal giovane muratore. La vittima lavorava per la società Betonx SRL di Padova e la committenza per la costruzione del condominio. Devo girare pagina anch'io. Del condominio è della Boscolo Real Estate. È giusto?
Sì, è giusto.
La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia per dare modo alle parti di nominare i consulenti che assisteranno alla ricerca delle cause dell'infortunio mortale, errore umano o malore. L'indagine prende di mira poi la formazione del personale di cantiere. E questo è
leggi il 316 che
è, collega, che è collegato.
No, sono i tre morti sul lavoro di questo mese. Purtroppo.
Ok. Infortunio mortale a Villa Bartolomea, provincia di Verona, muore schiacciato dal camion. Thomas Gobbi di Merlara, Padova, autotrasportatore, ha perso la vita travolto dalla cabina del suo camion a Villa Bartolomea il 24 febbraio 2025. La vittima titolare della società del suo camion, della società Gobbi Autotrasporti, lavorava per conto terzismo e stava trasportando un grosso carico di fertilizzanti al consorzio agrario del Nord-Est quando ha avvertito all'uscita della Transpolesana dei rumori del mezzo e ha deciso di fare subito un esame fermandosi in una piazzola di sosta al lato della strada. Sollevato l'abitacolo del mezzo, questo si è rinchiuso all'improvviso, non lasciando scampo all'autotrasportatore. La chiamata al suo in 118 ai carabinieri di Legnago sono servite solo ad accertare la morte di Gobbi, dalla procura lì accertamenti di rito sull'accaduto, guasto meccanico o errore umano, a cura dei carabinieri di Legnago e dei tecnici dell'ospedale di Verona.
E abbiamo letto queste tre notizie al vino perché sono i tre morti di questo mese di infortuni con esiti mortali in Veneto. Tra l'altro la cosa che dà molto più, sono tutti e tre gravi, ma sicuramente la morte di questo giovane ragazzo vicentino di 21 anni in cantiere a Sottomarina, che ho già assunto solo a 2 settimane, dice molto, ecco, a chiunque voglia capire quanto percorso c'è ancora a fare
e quanto
per
importante
la sicurezza, per la formazione, per evitare che si paghi un tributo sempre troppo alto ogni mese per questa cosa qui. Adesso andiamo al capitolo 4 che riguarda l'ambiente e quindi leggiamo due notizie che sono collegate e che riguardano, poi le sentirai. Allora, la 4.5 leggo io, Albino.
Sì.
Caccia abusiva, 4 denunciati e sequestrati 1.400 uccelli e fucili tra Venezia e Padova. Avevano cacciato anche senza licenza 1.400 capi di avifauna, di cui almeno 10 specie protette, tutelate dalla Convenzione di Washington, usando armi e munizioni custodite in modo non sicuro, oltre alla quantità consentita, trattando la selvaggina in una macelleria abusiva per commercializzarla. La grossa operazione antibracconaggio è stata condotta dai carabinieri forestali di Mestre il 27 gennaio 2025 nella campagna riveriasca del Brenta tra campagna Lupia, Veneto, e Piove di Sacco, Padova. I soggetti denunciati sono 3 di Venezia e 1 di Padova. Trovati nell'auto di uno dei bracconieri di Piove di Sacco, stracolma di uccelli appena cacciati, e la successiva perquisizione domiciliare ha fatto scoprire la macelleria abusiva, locale illegale destinato alla lavorazione e preparazione delle carni. Con l'ispezione in corso si è presentato un cacciatore con 50 zavole per chiedere che venissero ammacellate. Trovato nei locali anche un sacco di munizioni. A un altro cacciatore abusivo trovate munizioni oltre il limite consentito dalle norme. Denunciato il legale rappresentante dell'azienda venatoria, dopo il ritrovamento di 3 fucili e oltre 8.500 munizioni. Tutto quanto trovato di illegale.
Capannone,
uccelli, fucili, munizioni, cellulari, agende e appunti della vendita, posto sotto sequestro. I reati vanno dalla macellazione clandestina alla ricettazione fino alla vendita di specie non cacciabili e la detenzione non corretta delle armi. Adesso, Albino, leggi tu, perché è collegata.
4-6?
4-8.
4-8. Ok. Eccola qua. La Procura di Venezia, PM Daniela Moroni, ha aperto un fascicolo sulla battuta di caccia a Valle Pierimpie nel comune di Campagna Lupia di proprietà di Oliver Martini, cui ha preso parte Donald Trump Jr. insieme ad altre 6 persone. Sotto la lente della caccia e abbattimento di Anna Trarara, la concessione di caccia, autorizzazione di tesserino venatorio della Regione Veneto e possesso del tesserino e del porto di fucile da caccia 2024-2025, sulle valli private si concentra il focus delle attività svolte dopo il maxi sequestro di uccelli per caccia abusiva, quello che abbiamo letto adesso. La Regione Veneto dichiara che, per quanto a conoscenza, la battuta di caccia era regolare e provvista delle necessarie autorizzazioni. Le aziende faunistico-venatorie ritengono che ci siano vuoti normativi da colmare a partire dai cacciatori extra UE, precisando che il turismo venatorio USA vale quasi 500 milioni. La difesa di Donald Trump Jr. precisa che a sparare alle anatre in valle erano in 8, con l'aggiunta di altri 2 gruppi di cacciatori, per cui è impossibile disporre di certezze sulle soggettive responsabilità dell'abbattimento di specie di avifauna protetta. Spiegala un po' questa vicenda. Che
allora, praticamente,
da dove viene sto Junior?
Questo è il figlio di Donald Trump.
Ah.
Questo è proprio il figlio.
Esemio qua proprio.
Ed è uno amante di andare in giro per il mondo a cacciare, ovviamente nei vari paesi dove la caccia è consentita.
E se l'insegnamento più grande che ha fatto suo papà. ridi tu.
Rido amaramente, Albino, perché sembra quasi una battuta, ma dà molto da pensare su come i potenti e i ricchi pensano che possono disporre di tutto.
Di quello che vogliono.
Esatto. Quindi qui il
ti ho dato ti ho dato un foglio, leggilo quel foglio che ti ho dato, non qua, a casa.
Sì, sì, no, ma ti dicevo, allora il dato nella sostanza è che noi abbiamo in laguna delle valli di caccia, dove i proprietari delle valli che hanno delle concessioni ritengono di essere i padroni di quanto lì si muove o staziona o passa da quelle valli. E questo è un primo problema, per cui servirebbe una legislazione in cui i carabinieri forestali, per esempio, possono fare i controlli anche dentro la valle da caccia, perché se il carabiniere forestale si presenta, sono chiuse ermeticamente con tanto di cancello, di rete, tutto il resto, sono al campanello, è chiaro che assomiglia a quello che va a fare i controlli per le violazioni di legge, magari preannunciando il giorno prima che arriverà il giorno successivo, in modo tale che l'impresa per quel giorno, i cosiddetti lavoratori irregolari, fa in modo di non farli trovare. Quindi ci vuole l'effetto sorpresa anche per i controlli. Questa cosa qui, le due notizie insieme, perché la battuta di caccia di Donald Trump e compagnia e sodali è del dicembre del 2024 e a quel punto i carabinieri intensificano la serie di controlli e trovano l'altra notizia che abbiamo letto prima, quella dell'auto piena di uccelli, tra cui molte 10 specie rare, cacciate senza rispettare la Convenzione di Washington, e con una addirittura macelleria illegale in un capannone a casa. Questo prima faceva la caccia e poi serviva a tutti i ristoranti della zona dei vari tipi di anatre in base agli ordini che riceveva. Ovviamente lo dico amaramente, perché questo è uno spaccato che dà molto da pensare. Adesso, Albino, preparati e leggi un'altra notizia molto delicata, che è la 5-9 sull'operazione regionale contro i pedofili. Sempre altra vicenda che fa accapponare la pelle. 5-9. Nel frattempo abbiamo detto di questa vicenda della caccia illegale.
Vengo.
Ci sei? 5-9?
Un attimo, sì. 5-11, 5-10, e fine capitolo, fine foglio. 5-9. Arrestato pedofilo a Rovigo con ingente quantità di foto e video a casa. Operazione regionale contro i pedofili. La Polizia Postale del Veneto ha arrestato per pedopornografia il 12 febbraio 2025 un pedofilo rodigino con centinaia di foto e video di bambini a casa. Il materiale è stato classificato come ingente ai fini dell'interrogatorio di garanzia e la possibile condanna. chiesta la misura cautelare in carcere per evitare il pericolo. È il mio telefono questo. Vai avanti tu per cortesia.
Pericolo di reiterazione di analoghi reati e per la gravità dei fatti contestati. L'intervento segue di pochi giorni l'operazione V2. L'interrogatorio di garanzia si è svolto il 14 febbraio 2025 e ha visto la convalida dell'arresto. Il GIP Lavinia Messori ha deciso di trasmettere per competenza gli atti alla Procura distrettuale di Venezia. Sulla stessa inchiesta si sono attivate le altre azioni di prevenzione contro questi crimini odiosi. La Polizia Postale del Veneto, congiuntamente agli altri nuclei nazionali di attività della Polizia di Stato, ha condotto 7 perquisizioni autorizzate dalla Procura di Venezia, PM Giovanni Zorzi e Federica Baccaglini, mirate in abitazioni di uomini residenti in Veneto, attivi nella diffusione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Il materiale contiene foto di minori diffusi in rete e è stato sequestrato. Al termine delle perquisizioni, 6 soggetti sono stati arrestati e il 7° denunciato in libertà. L'operazione cosiddetta custodia prospes ha visto un arrestato in provincia di Belluno, 1 in provincia di Verona, 2 a Padova e 2 a Venezia. Per ora non c'è la contestazione di reato associativo nei confronti degli arrestati. Il caso più grave è perché recidivo un uomo di Martellago, in provincia di Venezia, scoperto con un vero e proprio archivio classificato e custodito con cura di migliaia di file a sfondo sessuale con bambini di tenera età. L'uomo è stato arrestato e portato in sezione protetta al carcere di Gorizia. La inchiesta nazionale della Procura di Catania, con perquisizioni in 55 città italiane e 34 arresti contro la pedopornografia, ha interessato anche Verona. Perquisizioni in città con sequestro di materiale giudicato interessante per l'indagine da parte degli inquirenti. Vai al 6-5 Albino, che è sul pianeta droga.
Blitz contro lo spazio di Mira con 12 arresti. I carabinieri, dopo 2 anni di indagini, hanno smantellato con blitz il 12
febbraio.
Febbraio 2025, una banda italo-albanese che disponevano di una batteria di picchiatori ex pugili per gli incassi della vendita di cocaina. La base operativa a Mira è un capannone a Cazzago di Pianiga per deposito e smistamento della cocaina, quaderno contabili. La droga procurata dalla gang di albanesi veniva spacciata in tutta la riviera del Brenta e sino a Padova e Treviso. Sono 14 i sottoposti a misure cautelari in carcere, 11 in carcere, 1 ai domiciliari, 2 obbligo di mora e altri 3 indagati con un ruolo marginale. I reati contestati: spaccio ed estorsione per 6 con la recidiva. Dai libri contabili emerge il rendiconto delle attività da 723.000 euro previsti sequestri preventivi, con la vendita mensile di 300 grammi e 100 euro al grammo, a 100 euro al grammo, incasso da 150.000 euro mensili. Sono stati arrestati 2 cittadini albanesi con 1,5 chili di droga che hanno avviato le indagini con la collaborazione delle polizie albanesi, tedesche, polizie albanesi, tedesche e spagnole. Collaborazione della polizia e magistratura albanese per 8 cittadini albanesi che hanno lasciato l'Italia. Nell'interrogatorio di garanzia disposto per il 13 febbraio 2025, tutti gli arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si conoscono nuovi particolari, come la base mobile per smarciare i carichi e l'uso di palloni carichi di cocaina. 3 cittadini albanesi, tra cui il capo dell'organizzazione Gentian Doda, sono riusciti a sfuggire all'arresto e sono attivamente ricercati in vari paesi europei dove dispongono di basi logistiche.
Adesso leggiamo l'ultima notizia del capitolo sull'evasione, che è la 7-6, leggo io Albino, sì. È la Global Group e la truffa dei lingotti d'oro. La Procura di Milano ha disposto il sequestro di beni della Global Group con una sede a Treviso per 23 milioni di euro, 9,5 in lingotti d'oro e 13 dei conti correnti bancari per truffa ai danni dei risparmiatori. Lo schema è sempre quello classico Ponzi, in cui la liquidazione degli interessi favolosi promessi, 3-4% al mese, avveniva con i denari dei nuovi investitori. La truffa è nota come quella dei lingotti d'oro, che si diceva venivano acquistati in garanzia del denaro investito. Questa vicenda a Treviso si incrocia con un'altra cosiddetta Lettonia, dal paese dove sono spariti i soldi. I truffati della Global Group ammontano a oltre 100 soggetti a Treviso per svariati milioni di euro. La sede di Treviso era in via Municipio, quindi a due passi dal comune, ed è stata perquisita dalla Guardia di Finanza e chiusa. Le prime stime ritengono possibile una raccolta illecita di 89 milioni di euro, beffando almeno 5.000 risparmiatori in tutta Italia. Sono 7 gli indagati dalla Procura di Milano, 5 agli arresti, 2 in carcere e 3 ai domiciliari, oltre altri 2 tuttora irreperibili. Il capo della filiale trevigiana era il numero 2 della società, responsabile del coordinamento degli agenti sparsi in Italia. Il veronese Nicola Meneghetti è arrestato ai domiciliari a Peschiera del Garda. La truffa ha potuto funzionare per ben 6 anni perché esiste la cosiddetta lentezza del richiedere la restituzione del capitale investito. Gli investitori reggirati a caccia di rimborsi sono pronti alla class action e possono affidarsi a diffide e querele, consapevoli che potrebbero aver perso tutto. Io Albino...
Vuoi spiegarla un attimo questa qua? Poi mi pare che sia una costruzione piuttosto elaborata questa.
Beh, diciamo che in giro ormai per il mondo ci sono, e in Veneto ce ne sono molti che cadono vittime di queste truffe, degli speculatori che attraggono praticamente investitori o risparmiatori. Le due, uso diversamente i due termini, perché un conto sono i risparmiatori, quelli che hanno qualche soldo a parte e che vorrebbero prendere di più che metterli in una semplice banca, e gli investitori invece sono quelli che, avendo a disposizione ingente quota di denaro, valutano dove investire i loro soldi. Questo tipo di truffe sono sempre basate sullo schema Ponzi. Lo schema come funziona, Albino? Funziona così. Io prometto a uno di dargli una buona rendita che con le banche e con altri strumenti non avrebbero. Qui la promessa è addirittura, come abbiamo letto, il 3-4% al mese. Vuol dire quasi un 48, tra un 30 e un 40%, un 50% di guadagno annuo. Dove sta il vantaggio? Che io attraggo dei soggetti e poi i nuovi che arrivano, uso i soldi dei nuovi per liquidare non il capitale, gli interessi che quelli gli avevo promesso. Finché quelli che entrano sono in numero maggiore di quelli che chiedono di uscire dal sistema, il sistema funziona. Non a caso qui per 6 anni hanno continuato a liquidare interessi. Nel momento in cui ho la richiesta di restituire il capitale, vado in crisi, perché in realtà il capitale è stato letteralmente volatilizzato, diciamo che è sparito. Insomma, la truffa sta dietro al fatto che io il capitale lo porto in paradisi fiscali sicuri e quello è andato. Non so se ho... Adesso Albino, quello che possiamo fare è che abbiamo, come sempre, o apriamo il telefono...
È aperto.
Ecco, oppure leggiamo, come facciamo sempre, l'aggiornamento della Miteni, a cui tu tieni molto, quindi è il 4-1, oppure le notizie dell'inchiesta Palude, il 5-1, o delle Olimpiadi di Cortina, che è il 5-2.
Senti, partiamo da Cortina, per cortesia, perché su Cortina c'è stato di tutto, ma nessuno ne parla di fatto, perché parlano di proteste o d'altro, ma si è intervenuto anche da Milano, sono intervenuti sì, anche da Milano, e poi sono state costruite proprio sulle Dolomiti delle realtà, scusami.
Sì, sì, no, rispondiamo. Tengo
telefonata.
Poi andiamo a leggere il 5-2.
Eccolo qua. Pronto?
Pronto. Ah, ciao Albino, sono Piero. Buona giornata a te.
Ciao Piero.
Il tuo sindacalista che sarebbe il mio preferito. E mi rivolgo al tuo amico.
Ilario.
Ilario, sì. Senti Ilario, io una volta ho trovato il grande ex segretario del PD Bersani a Padova, ci ho parlato anche qualche minuto, è stata una persona deliziosa. Lui, lo dico e lo ripeto 3-4 volte, è tanto per capire e fare sintesi, al di là di bu, è andato su e ha messo, levato il numero chiuso alle farmacie, insomma ha fatto le parafarmacie e ci siamo trovati tutti quanti a beneficiarsi la mattina di trovare i farmaci col 20-30% di sconto, quelli da banco, di conseguenza le farmacie sono state costrette a cominciare a fare i primi sconti al 10% a tutti. È il numero chiuso, è il protezionismo, rende posizione, è quel fascismo economico che è in Italia. Ha tolto i 5 euro sulla carica del telefono. A quel poveraccio, perché sai, ci sono ex professori con la pensione da 3, 4, 5, 6 mila euro al mese, c'è gente che con 1000 euro, oppure lo studente, oppure l'operaio, quello che va la mattina, sai, a Marghera a fare i turni, quello che sgobba, se compra macchina vecchia e dove andare da notaio a fare il passaggio di proprietà. Costa ancora 5-600 rispetto ai 46 della Germania, va bene, però almeno il Sky va in ospedale, non va dal notaro, i 100 euro, 200 euro che sarebbero oggi, e Bersani li ha tolti. Cioè, non ha detto 200, 180 cose, perché sai, raccontare le storie di Susetta cose, ieri sera per esempio su Rai 3 ha fatto reporter, ha spiegato del bambino Gesù lo sciacallaggio che sta avvenendo, ha fatto vedere una ragazzina che praticamente per sciappare Sky l'hanno martoriata dopo Zenca morta. Però,
fammi la domanda, Piero.
Mezzanotte. Allora, la domanda che ti faccio, non si potrebbe cominciare proprio in modo ossessivo come un disco rotto? Basta il numero chiuso dei mezzi.
Madonna.
Basta, basta. Cioè, io lo sto predicando da anni e invece di darmi una mano, invece di darmi una mano e dire sì, mettiamoci tutti assieme, leviamo il numero chiuso, basta. Creiamo dei piccoli consultori dove va dei infermieri che non ha tante lauree, però che dà da mal 18.
Va bene, ho capito la domanda.
Io non ti faccio la diagnosi da professore.
Guarda che sei uscito un po'. Piero, fermate. Piero, fermate.
Abbiamo capito la domanda, Piero.
Piero, però ti sei lasciato prendere, Piero, dall'entusiasmo della tua proposta, e però eri distante dal microfono e tu gridavi. Si sentiva che gridavi, ma il risultato non era un risultato chiaro, tranquillo, di fronte al microfono. Comunque la domanda sì. È stata capita e presa da
Ilario.
Allora, intanto
tu Albino ti prepari a leggere il 5-2.
Va bene, d'accordo.
Io rispondo a Piero, cioè al di là di quel tentativo più o meno riuscito di liberalizzazioni del nostro paese, rompendo alcuni monopoli che esistono e che sono noti. Il più famoso non è quello che hai citato tu, anzi è quello per esempio delle concessioni balneari, per cui le spiagge sono meno libere e si paga una tariffa elevata per poter avere l'accesso alle spiagge. Sui medici la dico così: io penso che noi dovremmo gestire bene la programmazione dei nostri fabbisogni, vale per i medici, per gli infermieri, vale per tutte le professioni dove abbiamo una carenza elevata. Bisogna che noi non abbiamo uno scadimento nella formazione, che è il punto più delicato, perché aprire a prescindere con il rischio di non avere magari il numero di docenti che ti servono, ma è indubbio che il numero chiuso andrebbe in parte superato con un minimo di intelligenza attraverso la programmazione. Il nostro paese non è mai stato tanto amico del programmare, vale anche per i flussi come per altre cose. Nel caso che citi tu, Piero, io penso che una sana programmazione di quanti medici e radiologi ci servono nei prossimi 10 anni, piuttosto che gli addetti all'urgenza e emergenza, necessaria, non fosse altro perché ormai una parte importante di medici ha un'età vicina alla pensione. Quindi noi corriamo il rischio di avere nei prossimi 5-10 anni un numero decisamente insufficiente di professioniste per curare gli italiani e i veneti. Leggi il 5-2 Albino e poi
va bene.
Ci sono altre, così
allora,
intanto rispondiamo.
Arrivo immediatamente. Oh, è un bel pezzo. Cos'è questo qua? La l'Oasi.
No, questa leggi tutto e vedrai che risponde a molte
domande. Va bene, 5-2 la leggo tutta. Allora, Milano Cortina, quella che avevo chiesto, vero?
Sì, esatto.
Nell'ultimo anno, fa sapere il Ministero dell'Interno, sono 1.373 le imprese italiane, 4 sono straniere, che hanno chiesto e ottenuto il via libera per la white list della struttura antimafia del Viminale per partecipare agli appalti pubblici da 3,6 miliardi di euro per le Olimpiadi Invernali 2026 e manifestazioni di interesse. Il grosso delle imprese provenienti da Lombardia, Lazio e Campania sono sotto il monitoraggio antimafia. 217 aziende. Il ministro dell'Interno, che ha emanato una direttiva specifica ai prefetti delle località interessate dall'evento, ha chiesto accessi ispettivi ai cantieri per la prevenzione da infiltrazioni mafiose. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha posto in risalto la grande attività di cyber security contro pirati informatici e attacchi cibernetici. Desta sempre apprensione sia la questione ricavi sia il cronoprogramma delle opere da realizzare prima dei giochi con i collaudi di quelle sportive da completare entro l'autunno 2025. A un anno dal via dei giochi è cresciuta la spesa dell'1,6 miliardi di euro del dossier e una cifra prossima ai 6 miliardi di euro, quasi 3 miliardi di euro di infrastrutture stradali. Altro tema riguarda la vendita per evento da migliaia di euro cada uno.
No, i costi dei biglietti.
Scusami, ho sbagliato.
Riguarda i costi dei biglietti.
Altro tema, scusa, sì. Riguarda i costi dei biglietti che fanno euro fanno gridare a giochi solo per i ricchi, con ticket messi in vendita per evento da migliaia di euro cada uno. Lungo l'elenco delle opere da realizzare in tempi sempre più ristretti, tra cui la nuova funivia Apollonio Socrepes, trasporto a fune dal centro di Cortina alla pista Olimpia delle Sulle Tofane, finalmente approvato il via 5 febbraio 2025 con 17 prescrizioni, tutela del paesaggio, sicurezza idraulica, stabilità dei versanti, impatto, attività, caratteristiche, mobilità, inquinamento atmosferico, rumore, protezione della fauna, risparmio energetico. A breve, la conferenza dei servizi convocata da Simico per il bando di gara per il cantiere da ultimare, solo in parte, in 10 mesi di lavori. Il grosso delle opere edilizie, 2 piani sotterranei di parcheggi e il raddoppio dell'edificio della cabinovia che ospiterà negozi, sarà fatto entro il 2028. Altri rilevanti cantieri olimpici a Cortina sono la pista da bob con i test al tracciato programmata per la settimana di fine marzo 2025, il villaggio olimpico a Fiabes, che non è ancora partito, per ora mandato in produzione le cassette che ospiteranno gli atleti, cresce pure la spesa a carico della regione con contributo chiesto e ottenuto da Simico di 7,32 milioni di euro per un nuovo bacino per la produzione di neve artificiale per la pista Olimpia, in aggiunta a quella esistente di Col Druchet, e il sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina d'Ampezzo. Altro tema molto caldo, la disponibilità ridotta. Molti alberghi saliti a 5 stelle sono in ristrutturazione che non sarà terminata per il febbraio 2026 e i costi alberghieri e della vita a Cortina. Il rischio avvertito dalla popolazione è che il business economico sia per pochi i disagi e l'aumento del costo della vita per tutti, preoccupa anche il cosiddetto fenomeno dell'overtourism di montagna, che deve essere attentamente gestito appena il collasso ambientale di un territorio fragile e delicato sotto molteplici aspetti e beni primari. Nella notte del 20 febbraio 2025, un tubo dell'impianto di refrigerazione lungo 12 metri dal peso di qualche centinaio di chili è stato trovato di traverso in una strada di servizio della pista da bob simico Simico ha depositato una denuncia parlando di sabotaggio a 3 giorni dalla visita del CIO all'infrastruttura. La prefettura di Belluno ha disposto maggiore sorveglianza dei cantieri. Dopo le prime ore e le tantissime accuse al mondo ambientalista, si attende l'esito della visione delle telecamere sui possibili responsabili. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta. Filtra dagli inquirenti che non c'è alcuna certezza che si tratti di sabotaggio. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo di indagini sul tubo trovato in strada, dove sono molti i punti critici del giallo: orari del fatto, peso e stato del tubo, la sorveglianza del cantiere, la videosorveglianza. La FNSI, la FINSI, cos'è?
La Federazione Nazionale della Stampa.
Ah, Federazione Nazionale della Stampa, guardate quanto indietro sono con i giornali. Con un comunicato ha definito inaccettabile le dichiarazioni contro la stampa libera, indipendente, plurale e autorevole, che riporta i fatti e dà voce a tutte le posizioni in campo e non
nasconde
le notizie. Gli ambientalisti non ci stanno ad essere accusati a prescindere del sabotaggio, che ricorda la vicenda recente dei disservizi ferroviari. Hanno nel frattempo preso avvio i lavori del villaggio olimpico con le prime fasi del cantiere di Fiames, con il taglio degli alberi e gli sbancamenti dell'area per un appalto da 39 milioni di euro. ANAC, cos'è ANAC?
L'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Una volta era Cantone, mi pare.
Sì, esatto.
ANAC ha espresso un parere di 16 pagine sulla Fondazione Milano Cortina per motivare che si tratta di enti di diritto pubblico, come sostenuto dalla Procura di Milano, e quindi contestando sul merito il decreto legge del governo dell'11 agosto 2024. Per ANAC ci sono tutti e tre i requisiti richiesti dalle norme. Le direzioni sono la nomina pubblica, realizzare un sistema di interesse pubblico di portata generale, la fondazione non opera in regime di concorrenza, non assume rischi di impresa visto che eventuali deficit sono saldati dagli enti pubblici. Dalla valutazione del sito amministrazione trasparente, le sezioni appaiono coerenti e la violazione degli obblighi di trasparenza comporta una specifica sanzione amministrativa ANAC. La fondazione, dopo mi spieghi un po' sta roba. La fondazione ha deciso il ricorso al TAR Lazio avverso il parere ANAC. L'interpretazione è da parecchi mesi oggetto di un braccio di ferro tra governo e procura di Milano, che ha avviato un'inchiesta per il presunto reato di corruzione, ritenendo che l'ente fosse pubblico. Il governo invece ritiene sia privato. L'ANAC rafforza con questo parere l'interpretazione degli inquirenti. Il ministro Abodi afferma che la Fondazione Mico 2026 deve essere una casa di vetro, disponendo un approfondimento tecnico-giuridico in materia di trasparenza. Per ora siamo al tentativo di creare uno scudo penale sostenendo la natura privatistica dell'ente e trasparenza assente, visto che non esiste nemmeno una sezione nel sito istituzionale che renda consultabili dati e documenti. Con una nota a Federalberghi Belluno fa presente il caos logistica e trasporti in cui si trovano ad operare a pochi mesi dall'evento. In particolare il ritardo sul piano della mobilità, visto che molti clienti
alloggeranno
lontano da Cortina, rende problematica qualsiasi informazione relativa a partecipazione alle gare, servio navette, servizio viabilità navetta interna ai paesi cadorini. Se vuoi spiegare... Ah no, finisco? C'è ancora?
Sì.
Firmato con il Ministero dell'Interno dal direttore della struttura per la prevenzione antimafia, Paolo Cannaparo, l'accordo in 11 pagine per garantire la sicurezza nei cantieri da rappresentanti di 10 organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, tra cui la filea CGIL. L'accordo prevede sicurezza, regolarità e qualità del lavoro volte a intercettare le situazioni di opacità e illegalità delle condotte imprenditoriali che incidono sulla genuinità delle commesse, sulle condizioni di lavoro e sulle tutele dei lavoratori. Al centro delle attenzioni delle cosiddette zone grigie, quali somministrazione abusiva di lavoro, contratti in appalto e distacchi fittizi, sfruttamento lavorativo e caporalato, dumping salariale e contrattuale, evasione contributiva e previdenziale. In definitiva, si punta per i circa 6.000 lavoratori edili dei cantieri delle Olimpiadi a lavoro sicuro con budget, patente e appunti, divieto del subappalto a cascata, contrasto efficace al dumping contrattuale e salariale. La Prefettura di Verona, il 28 febbraio 2025, con i controlli antimafia, stacca due interdittive per imprese del settore costruzioni, una di Verona e una di Legnago, legate a figure di spicco della 'ndrangheta crotonese. Il controllo è avvenuto a Verona in quanto la sede legale della società è in questa provincia, ma le attività in appalti pubblici a altre 10 società con verifica antimafia.
Riguardava
tutti i cantieri delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Prefettura di Verona ha altre 10 società con verifica antimafia in corso. E qua abbiamo tutti i giornali e le altre cose. Sì. Spiega un attimo un po' questa vicenda, allora, con parole tue.
Allora, Albino, io ho scelto di cominciare qualche mese fa, ormai sono quasi tutti i mesi, di occuparmi delle Olimpiadi Milano-Cortina, perché ritengo che stia diventando una vicenda molto simile al Mose. Hai presente le paratie per l'acqua alta?
Rimane ancora di attualità.
Esatto. Quindi in qualche modo lo sto monitorando con attenzione, ovviamente dentro la porta dell'età, e qui ho messo in fila tutta una serie di fatti, di cose che non andrebbero bene né sul versante economico, né su quello ambientale, né su quello dei diritti dei lavoratori, né su quello dei diritti alla trasparenza. E quindi hai visto che
c'è la subappalti,
le infrastrutture stradali, insomma, senza sto ai fatti, perché quello che provo è riportare i fatti. Poi ognuno di quelli che legge è intelligente da capire e da farsi un'opinione. Il fatto grave, ce ne sono più di uno di qui di fatti gravi, il tentativo del governo di sostenere che siamo in presenza di una società privata, quando in realtà ha tutti i connotati la fondazione di essere un ente pubblico, non fosse altro perché le nomine sono pubbliche, i controlli sono pubblici, le eventuali perdite le paga il pubblico, non c'è competizione concorrenziale con altre imprese. Insomma, la somma dei fattori, dei criteri. L'altra vicenda molto delicata, ce n'è più di una, ma insomma questa è una, riguardo ovviamente le due interdittive antimafia in sedi di imprese legate alla 'ndrangheta crotonese con sedi legali a Verona. La dimostrazione è che bisogna pensare a una rete di controlli che funzioni. Ricordo, perché la Procura di Milano e la Procura dei Conti di Milano, perché essendo Milano Cortina abbiamo anche tutto il versante lombardo delle opere intorno a Bormio, dà molto da pensare. C'è la fragilità ovviamente ambientale e c'è una esplosione di costi, perché quando arriviamo che doveva costare 1,5 miliardi e siamo a 6, non è che bisogna essere molto esperti al vino per capire che c'è una mangiatoia grande, non sempre tutta giustificata, e con il rischio anche di opere incomplete, perché ci sono opere che sono state posticipate alla conclusione nel 2028 e le Olimpiadi noi le facciamo nel 2026. Penso che hai capito a cosa mi sto riferendo dal punto di vista ovviamente di opere che arrivano tardi o che restano incomplete, perché non hanno l'ossigeno, una volta finite le Olimpiadi, finita questa stagione.
Ma scusami, le Olimpiadi allora quando si fanno?
Le Olimpiadi sono a febbraio 2026 e bisogna che però tutti gli impianti siano finiti, soprattutto quelli sportivi, per l'autunno 2025. Poi che leggiamo anche...
Ma volevo domandare, secondo te, a tutto quello che hai detto adesso, me ne hai detto tante cose, ma possibile, il problema ANAC e l'altro problema sono stati risolti oppure no?
No, adesso l'ANAC non è stato risolto, il governo ha ribadito che per lui era società privata, e però il parere di ANAC rinforza la posizione della Procura di Milano, che ha già detto che per loro non è privata. Perché? E abbiamo anche la Procura Generale della Corte dei Conti che si sta... Adesso speriamo che non facciano leggi sulla giustizia, ma che c'è per esempio in corso un'aggressione del governo intorno ai poteri della Corte dei Conti, sempre costruita intorno a sta paura della firma, ma è per smobilitare gli enti che devono fare i controlli.
Quelli che sono preposti al controllo.
Esatto. Se vuoi e la Federazione della Stampa che viene addirittura minacciato e che risponde che lei le notizie le raccoglie da tutto lo scibile possibile. Non è un suo dovere riportare solo la velina del governo, ma è suo dovere raccogliere tutte le informazioni. Anche intorno a questo tubo trovato, insomma, circola la voce che forse non è un atto di sabotaggio, è successo qualcos'altro lì, perché difficilmente sposti un tubo senza un carro ponte, una gru che la solleva e fai trovare il tubo senza essere sporco di fango, come nemmeno fosse scivolato da lungo il pendio. Mi fermo qui perché spetta agli inquirenti dirci cosa realmente è successo. Certo che un cantiere che doveva essere sorvegliato sia possibile agire in questo contesto, boh, forse c'è qualche perplessità.
Qualche crepa da qualche parte.
Leggi il 5-1 così ci aggiorniamo anche sull'inchiesta palude di Venezia Albino.
Ah.
5-1, anche qui è una bella lettura lunga.
Sì. C'è un libro che è stato pubblicato sulla palude. Ieri abbiamo avuto qua Michele Boato. Ci ha raccontato un po' di cose. Inchiesta palude a Venezia. La Corte di Cassazione, scusate un attimo soltanto, aspetta che mi fornisco anch'io di strumenti visivi. Eccolo qua. Chiedo scusa perché leggere direttamente, eccolo qua. Ci sono. La Corte di Cassazione ha affermato che il memoriale rinvenuto nel computer di Derek Donadini, vice gabinetto di Caffarsetti, non può essere utilizzato come richiesto dal PM Terzo e Baccaglini. Altrettanto per la bozza di protocollo di intesa Memorandum of Terzo e Baccaglini, dunque Understanding, che il legale della Porta di Venezia aveva inviato sempre a Donadini. Poi lo spieghi. Sì. La procura contava molto su questi due documenti che dimostravano sia la trattativa con Ching per la vendita dell'area Pili, sia il valore dato all'area. La Corte, accogliendo la richiesta del legale del Donadini dopo la perquisizione e il sequestro, ha deciso la restituzione agli aventi diritto senza trattenimento di copia dei dati. In definitiva, la Corte di Cassazione, con 8 righe scarse in tutto, per ora c'è solo il dispositivo, annulla le perquisizioni ai due collaboratori di Brugnaro e dispone che i dati e documenti acquisiti non potranno essere utilizzati ai fini processuali. La Procura sarà quindi obbligata a rifare l'elenco della documentazione, ma soprattutto valutare i tempi e il perimetro delle acquisizioni documentali per i 30 indagati, tra cui il sindaco Brugnaro. Le difese puntano decisamente a far invalidare interrogatori e sequestri degli ultimi 2 anni. Di emergere dai verbali degli interrogatori l'ipotesi di turbativa d'asta in una gara di AVM, polizie dei bus, sui possibili favoreggiamenti della Open Service di Marco Rossini. Per l'accusa, i dirigenti AVM Giovanni Seno e Fabio Cacco modificarono il bando di gara come richiesto dall'ex assessore Boraso. I due dirigenti si sono scambiati accuse reciproche relativamente alla condotta tenuta in vari episodi di grande, della grande controllata del comune. Adesso vedo un attimo, caro, perché gira le pagine, del numero 51. Eccola qua. Altra vicenda del verbale sui pili. I pili sono?
È il parere ARPAV.
È il parere, no, sì, io so questo, ma alla vicenda, chi sono? Cosa sono i pili?
I pili è un'area di Venezia, viene chiamata anche la porta di Venezia. È l'area prima di prendere il ponte.
Esatto, prendere il ponte, sì, certo. Dunque, sui
pili. È di proprietà di Brugnaro. Perché...
Alla vicenda dei verbali sui pili è il parere ARPAV che è stato addomesticato, perché al Ministero Ambiente si doveva presentare una relazione in cui l'area doveva sembrare meno inquinata per valere di più. Il direttore ARPAF, dopo che i pubblici ministeri gli fanno sentire le intercettazioni telefoniche, decide di rettificare la versione fornita, finalmente ammette di sapere che l'area è di proprietà del sindaco e affermare che il parere era stato suggerito dai proprietari dell'area. I verbali sono una miniera di informazioni su questi mesi di interrogatori dei PM, per cui si viene a conoscenza che la collaboratrice di Ching, Angelica Bonsignori, afferma, virgolette, ho deciso di allontanarmi da Luis Lotti e dal signor Ching Kuong per non essere coinvolta in situazioni di lavoro non trasparenti, per non dire esplicitamente illegali. In definitiva, la segretaria conferma che la vendita del Palazzo Papadopoli e la trattativa per la gestione dei pili era un'operazione illegale. Negli stessi giorni, il principale accusatore della corruzione, Claudio Vanin, è stato condannato a 8 mesi per tentata estorsione a Treviso. Sono diventati pubblici gli interrogatori dei soci della Mafra Gestioni SRL, Francesco Carlotta Gilson... padre e figlia. I Gilson raccontano agli inquirenti sia le pressioni dell'ex assessore Boraso a farsi pagare con sempre maggiore avidità e insistenza, tra cui compare una spesa di 100.000 euro, oltre alle fatture tutte fittizie, di lavori in casa dell'assessore. Un capitolo riguarda la sponsorizzazione della Reyer. La CGIL di Venezia ha comunicato l'intenzione di costituzione di parte civile del processo all'ex assessore Boraso perché durante il suo mandato non si è fatto scrupolo di denigrare i lavoratori, in particolare quelli del suo assessorato e di ACTV SPA. L'udienza del 13 febbraio 2025 ha visto lo slittamento delle pene patteggiate tra difese e pubblici ministeri. L'ex assessore Boraso ha bisogno di tempo per restituire i 400.000 euro del patteggiamento frutto del malaffare che lo ha condotto dapprima in carcere per mesi e poi agli arresti domiciliari. Gli altri 3 imprenditori che hanno patteggiato hanno chiesto la fine degli arresti domiciliari. Il GUP Carlotta Franceschetti ha fissato quindi chiesto la fine degli arresti scusatemi quindi una nuova udienza per il 16 maggio 2025. Comune, Città Metropolitana e la società partecipate a VM a CTV Casinò hanno chiesto la costituzione di parte civile con la richiesta di 5,2 milioni di euro comprensivi dei danni di immagine all'ex assessore Boraso. Il GUP ha ammesso tutte le parti civili che lo hanno chiesto. La CGIL di Venezia ha depositato una memoria e ha annunciato che si costituirà più avanti. Si attende a ore la chiusura delle indagini con relativa richiesta del rinvio a giudizio degli indagati per il secondo troncone che riguarda il sindaco Brugnaro e il magnate Ching. L'accusa ritiene che per l'aprile 2025, dopo gli eventuali interrogatori di chi dovesse chiederli, conto. Conta, sul conto, conto, anche qua, sì, conto. Ogni tanto qualche sbaglietto. Beh, l'accusa ritiene che per aprile 2025, dopo gli eventuali interrogatori di chi dovesse chiederli, conta sul rinvio a giudizio per unificare i due tronconi in un'unica maxi udienza il 16 maggio 2025. Nel pomeriggio del 14 febbraio 2025 sono state notificate ai 34 indagati rimasti la conferma dei capi di imputazione. I nomi più attesi sono il sindaco Brugnaro, i suoi più stretti collaboratori Ceron e Donadini, accusati di corruzione per la vicenda della vendita dei pili e di Palazzo Papadopoli. Poi, per quanto riattiene le società controllate dal comune, i dirigenti di AVM e CTV, Seno e Cacco, il direttore del Casinò, Alessandro Catarossi, e la direttrice di Insula, Alessandra Bolognini. Per tutti 20 giorni di tempo per studiare gli atti e definire le strategie difensive, con la possibilità di essere interrogati dal PM. Il GUP ha disposto il 15 febbraio 2025 la revoca degli arresti domiciliari per i tre imprenditori che hanno patteggiato con parere favorevole dei PM. Resta agli arresti domiciliari l'ex assessore Boraso, che non ha fatto richiesta di libertà sino all'udienza del 16 maggio 2025. Dalla documentazione depositata dai PM sbucano dagli uffici di Umana progetti e contratti dei pili, bozze di 29 pagine nella cartellina Reyer, che costituiscono le cosiddette nuove prove sulla trattativa per la cessione dell'area al magnate Ching. Dalla documentazione ci sono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti, i due architetti Luciano Parenti, che aveva firmato il primo progetto dell'area nel 2010, e Fabio Valeriani, fiorentino, che aveva messo in contatto il sindaco e Ching. Un'altra vicenda del cosiddetto metodo Boraso riguarda il piano per il parcheggio di tessera deposizione di novembre 2024 dell'imprenditore Benetazzo, dove riemerge la trattativa poi fallita e che osteggiava da Save. Poi fallita e osteggiata da Save S.P.A. per realizzare un'area di sosta vicino all'aeroporto, il tutto condito da una cifra all'assessore per l'interessamento. Con le aggiunte degli ultimi documenti, le pagine dell'inchiesta sono 36.000 e le chiavette USB sono in consegna ai legali dei 34 indagati, tra cui alcuni nomi nuovi. La data limite per farsi interrogare e depositare memoriali fissata per il 6-8 marzo 2025, quindi già fatti, o adesso insomma, con i pubblici ministeri che riconoscono la necessità di qualche flessibilità motivata. Tra i nuovi atti del fascicolo, alcune acquisizioni eseguite negli uffici di Umana a Marghera riguardanti l'area dei pili. Nel nuovo elenco degli indagati entra il commercialista mestrino Gianluca Vidal, che con Boraso e Ormanese deve rispondere della vicenda relativa alla vendita dei terreni di IVE, società pubblica ora in liquidazione. Tra le carte nuove, una mail prolunga la storia della vendita dell'area Pili al 2019, quindi il magnate Ching era ancora in pista per l'acquisizione a determinate condizioni. Una volta terminata questa fase, i due PM, titolari dell'inchiesta, chiederanno il rinvio a giudizio che dovrà essere vagliato da un giudice per indagini preliminari. Rimane possibile la riunificazione dei filoni processuali nelle mani dello stesso giudice all'udienza del 16 maggio 2025. Vuoi sintetizzare un po', vuoi allargare un attimo anche questa cosa?
Ho fatto un lavoro, vedi che questo è quello che è capitato in un mese. Adesso noi per un po' di mesi, un po' come quando abbiamo avuto, come abbiamo la Miteni, cioè ogni mese c'è un aggiornamento. Si potrebbe fare anche un racconto a puntate a un certo punto di vari episodi, però mi pare di poter dire che viene conclamato in qualche modo una discussione intorno a questa trattativa, un'area che Brugnaro aveva acquistato a 5 milioni di euro e che cambia in base anche al cambiamento di cubature possibile realizzare in quell'area il valore dell'area. C'è un dibattito intorno alla vendita di Palazzo Papadopoli, che è l'altro nodo grosso che riguarda il sindaco tuttora in carica.
C'è la Reyer.
Esatto, e ci sono le sponsorizzazioni della Reyer. Insomma, c'è Guarda Alpino, che 36.000 pagine di documenti, cioè tu prova a pensare solo a metterli in fila 36.000 pagine e hai 20 giorni di tempo per leggere le parti che ti interessano e per chiedere eventuali assumere la linea difensiva, effettivamente c'è un mastodonte di azioni che sarebbe stato opportuno non compiere e che si dovrà decidere se penalmente sono rilevanti. Io penso che un giudizio politico in queste ore sarebbe già possibile darlo. Il giudizio penale, dico sempre, facciamolo nei tribunali, rispettando anche i diritti, ovviamente, ci mancherebbe altro in una democrazia che funziona, di quelli che sono indagati o imputati a processo. Certo che volendo pensare male, materiale ce n'è molto.
Ma ieri è stato qui Boato, sì. Michele Boato, e senza mezzi termini ha detto chiaro e tondo che è tempo che il sindaco si dimetta, che è tempo che le cose siano chiare per tutti quanti.
Ora quello è un giudizio politico.
E che la gente su questo ormai non è più d'accordo
quello,
con atteggiamenti
che
vengono presi.
Certo. Sto al fatto
tu
che
stai riportando i dati che trovi.
Io uso i fatti e giudizio, dico ai tribunali.
Certo.
Non. Leggiamo se vuoi e poi chiudiamo per oggi.
Certo.
Leggi se hai voglia, Albino lo leggo io. Il 4-1, facciamo l'aggiornamento della Miteni, così abbiamo completato il.
Vai 4-1. Col 4-1 tu allora,
vado
dai.
Io, allora. Sì. Processo Fassi in Corte d'Assise a Vicenza. La requisitoria del pubblico ministero Paolo Fitta è venuta il 6 febbraio 2025. Con le affermazioni Miteni Spa sapeva di inquinare, non ha mai fatto nulla per porvi rimedio, avrebbe potuto avviare la messa in sicurezza del sito 20 anni fa. In particolare con le molecole SOA e FOS si è agito per un avvelenamento doloso delle acque. Il 13 febbraio 2025 la requisitoria prosegue con la parola al PM Hans Roderick Blattner, che chiuderà le trattazioni di reati ambientali e discuterà del falso in bilancio e la commissione di operazioni dolose messe in atto dalla Miteni S.P.A. Nelle giornate del 7 e 8 febbraio 2024, 60
associazioni.
2025. No, qui ho sbagliato, 2025, scusa. Correggo, ma 60 associazioni del Triveneto, tra cui la CGL Veneto e Vicenza, fanno un presidio avanti al tribunale per chiedere verità e giustizia sul gravissimo inquinamento ambientale prodotto per decenni ai danni della popolazione di tre province venete. I due PM
Blattner
e Fietta hanno terminato la lunga requisitoria il 13 febbraio 2025. Sono stati chiesti 121 anni e 6 mesi di carcere per 9 dei 15 imputati, 6 assoluzioni. I reati contestati sono avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Per il PM Blattner lo stabilimento doveva essere fermato già nel 2008 per bilanci aziendali non veritieri. La Procura ha chiesto una sanzione di 125.000 euro per i reati fallimentari e 375.000 euro di confisca ai danni della società Miteni S.P.A. Secondo il PM, 375.000 euro devono essere confiscati anche agli imputati Nardone, Lietjeb e Meg Glynn, vertici della Miteni. I due PM hanno affermato che Miteni è una bomba a orologeria, c'era la consapevolezza di inquinare. Mai messi a bilancio la cifra minima di 17,5 milioni di euro per bonificare il sito, e ciò solo per inseguire il profitto. Escono di scena con assoluzioni le figure tecniche aziendali che non prendevano le decisioni,
ma di certo
erano corresponsabili delle condotte illecite. Il sindacato dei giornalisti, con una dura nota, ha protestato contro la decisione del giudice Antonella Crea, che ha consentito le riprese televisive solo alla prima mezz'ora
dell'udienza
del 13 febbraio 2025, in nome del diritto di essere informati i cittadini per un processo che farà storia del più grave inquinamento in Veneto. Le conclusioni in aula della requisitoria Blattner, che sono avvenute nel pomeriggio, non sono state quindi filmate a favore del diritto di cronaca. Ora la parola passa alle parti civili e alla difesa degli imputati con l'udienza prossima. L'udienza del 20 febbraio 2025 ha registrato la richiesta di risarcimento danni, ripristino ambientale a partire dalla rete idrica, patrimoniali, salute pubblica e immagine del Ministero dell'Ambiente, con una richiesta di 56 milioni e 800 mila euro. La Regione Veneto 16 milioni di euro, il Comune di Trissino 2 milioni di euro, l'azienda Uls Berica 3 milioni di euro. Chiesti dal curatore fallimentare Miteni Spa 15 milioni di euro per le spese di messa in sicurezza e bonifica del sito. Il totale di questa prima udienza è di 92 milioni di euro di risarcimento danni agli imputati a processo. L'udienza del 27 febbraio 2025 vede presentare il conto dei danni da ARPAV e provincia di Vicenza. Al termine dell'udienza la nota delle richieste della parte civile sale a 106 milioni di euro. Domanda di 14 milioni di euro per il ristoro di ARPAV, provincia di Vicenza, comune di Lurigo. Le parti civili a processo sono 120 e utilizzeranno per le richieste un mese. Nel frattempo è stato presentato uno studio dell'Università di Padova in collaborazione con l'Ospedale di Vicenza, finanziato dalla Regione Veneto, sugli effetti dei FAS relativamente al calcio nel corpo. I risultati sui campioni di residenti nella cosiddetta Rosa Rossa è pesante. I FAS danneggiano sin da giovani le cellule dello scheletro umano, portando all'osteoporosi e malattie correlate.
E senza, non nomina anche le altre cose, le attività ormonali.
Hanno fatto la ricerca su questa.
Anche questo qua.
Questa, quindi anche su questa ha dimostrato i danni che provocano.
Naturalmente, quando si faceva tutto il movimento per denunciare, per fare, quando qui in radio si lavorava su questo, le autorità preposte sono state promosse perché qualcuno è finito a Roma, hai capito? Tanto per mettere le cose in chiaro per quanto riguarda le responsabilità. Ma dappertutto questo mondo, dove c'è qualcuno che vuole comandare più degli altri, dappertutto fanno di quei casini che metà basta. Vabbè, vuoi che chiudiamo qua perché
abbiamo parlato
a lungo.
Sì, direi di sì.
Io il telefono, se c'è qualcuno, qualche sì, telefonata.
C'è
dai.
Qualche telefonata breve,
se no. Sì, una forma breve, sì. Sempre 049 880 9020, c'è la telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Alberto Donabino, buongiorno.
Allora, Alberto.
Una considerazione velocissima, opinione mia personale, dopo ovviamente voi siete liberissimi, la trasmissione è vostra. A mio modo di vedere, in questo preciso periodo storico di queste settimane, con quello di straordinariamente grave che sta succedendo, fare una trasmissione così, sparando numeri, dati a caso su fatti che tutto sommato non interessano o interessano molto poco,
tutto il Veneto.
Non provoca nessun interesse, infatti non ci sono telefonate, non ci sono.
No, non ci sono telefonate perché abbiamo letto.
La vedo molto utile perché appunto anche questo modo di condurre sparando dati, numeri, dati, nomi, è dispersivo, è troppo, c'è troppa carne al fuoco, il mio modo di vedere, dopo
faccio d'accordo.
Grazie,
sì, io ringrazio perché in realtà sono anch'io consapevole che citiamo un sacco di dati, ma viva Dio, in un rapporto di legalità io devo tenermi i dati, non posso mica. Non faccio qui, questa non è una discussione politica, se non si attende un dibattito su un tema, ma con 93 episodi che sono successi su un mese, non è colpa nostra se il Veneto è una miniera continua di situazioni criminali, cioè questa trasmissione radiofonica che facciamo con Albino ormai da anni ha solo uno scopo, quello di rendere evidente, Alberto, che neanche il Veneto è una terra immune dalla serie di comportamenti criminali nei 7 capitoli che svolgiamo la relazione. E la facciamo anche per un ringraziamento doveroso ai magistrati e alle forze dell'ordine che tutti i giorni lavorano per garantire alla giustizia o alla legge, diciamo meglio alla legge, una serie di forfiori dei criminali. Dopo, io capisco che se leggo una relazione molto lunga, abbiamo non a caso citati i 3 episodi più rilevanti, perché abbiamo l'inchiesta Palude, le Olimpiadi Milano-Cortina è il processo di FAS, anche solo leggere cosa succede su un mese è una parte rilevante di lettura. Non facciate decidere di parlare una colpa, perché se siamo rigorosi e restiamo ai fatti, facciamo un servizio pubblico. Poi ognuno si fa l'opinione che meglio crede su quei fatti, ma se partiamo tutti dai fatti e dalla consapevolezza dei fatti, io penso che facciamo un buon servizio.
Va bene, chiudiamo qua, ringrazio. Se c'è qualche altro che vuole fare l'ultima telefonata, io non voglio togliere la possibilità, e se no chiudiamo la trasmissione e alla prossima.
Esatto. Grazie a voi.
Senta, aspetta un attimo, vedi che è venuto fuori. Pronto?
Sì, Albino, ciao, sono Stefano, telefono da Mestre.
Ciao. Buongiorno. Stefano.
Ciao. Velocissimo. Allora, secondo uno studio, vado un po' a braccio perché me lo ricordo, uno studio universitario statunitense, parlo forse di 7-8 anni fa, da questi ricercatori e professori hanno studiato il costo, diciamo, la gestione, il costo, i profitti delle Olimpiadi. Bene, dal 1960, più o meno su quegli anni là, hanno tutte le Olimpiadi, tutte, sia quelle invernali che quelle estive, non ce n'è stata una che sia andata almeno a pareggio, tutte a debito. E debiti giganteschi, voglio dire, quindi la storia si ripete. Se, a mio avviso, lo sanno che anche queste qua Olimpiadi invernali a Cortina sarà un disastro. Prima sarà un disastro ambientale, lo è già, e poi diventerà un disastro economico, soprattutto per le persone che ci abitano. Ma voglio fare un piccolo esempio. Quando si butta un sasso in un stagno, vediamo che poi queste onde concentriche pian pianino arrivano e si ampliano. E sarà un disastro economico anche per le popolazioni del Cadore, voglio dire, per quanto riguarda, esempio, il costo degli affitti, il costo di gestione. Poi sarà da mettersi a ridere, voglio dire, quando finiranno le Olimpiadi, gestire tutti questi apparati, diciamo, meccanici, industriali di queste Olimpiadi, che fine faranno? Avrà un costo e verrà spalmato a chi? Ai cittadini veneti? È sempre stato così e purtroppo è così. Lo sanno che faranno debiti. Ecco, ti saluto e buongiorno.
Ciao, buona giornata.
Sì, Stefano, mi dai modo, grazie intanto, con questa chiudiamo, Albino. Stefano, però, mi dà modo di fare un ragionamento, Albino. Io insisto sulle Olimpiadi, perché le Olimpiadi di Torino 2006 verranno finite di pagare dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino nel 2028. La Regione del Veneto partecipa ovviamente a questa intrapresa. Il rischio è che dopo la vicenda Pedemontana Veneta, che è gravata già nel primo anno 51 milioni di euro per lo scompenso tra quello che entra da pedaggi e quello che paghiamo di canone di disponibilità al costruttore e al concessionario della superstrada Pedemontana Veneta, avremo un'altra tegola che si chiamerà Olimpiadi. Per quello che è possibile, nella relazione continuo a scrivere, e lo farò fino a Albino, temo che dovrò fare molto tempo anche dopo le Olimpiadi, ma insomma, almeno fino a febbraio 2026, perché se è possibile porsi dei limiti anche di crescita quantitativa, questo è il momento. La montagna è un territorio fragile, forse non merita che venga trattato
rovinata, tolti gli alberi, tolti il panorama e tutto il resto.
Il dramma che ha detto Stefano, che io condivido. Vi ringrazio dell'ascolto e al prossimo mese.
E alla prossima. Io ringrazio Ilario, che ha questa pazienza e che fa questa ricerca. I limiti li abbiamo tutti quanti, però ci sono certi limiti che vengono superati grazie a notizie che non arriverebbero mai comunque, sia ieri con Michele Boato, sia oggi con Ilario. Allora, ecco, adesso partiamo con